Astronauticast. Astronauticast, stagione 8, episodio 30, live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, dove negli studios qua ci sono 30 gradi, quindi avrete pietà della mia sanità mentale che lentamente, lentamente se ne va. Giro di saluti per l'equipaggio di questa sera, quasi al completo. Recuperiamo un membro che si era perso nelle lande del tempo, Marco Zambianchi, il presidentissimo.
Buonasera a tutti, Mike, non ti preoccupare per la tua salute mentale, c'è il regista di backup nel caso vuoi dichiarare forfait. Ben ritrovati a tutti, è un piacere essere di nuovo qui ed è un piacere mandare i miei saluti anche ai nostri ascoltatori in diretta e a chi ci ascolta in podcast.
Da Darmstadt ho dimenticato di dare le coordinate. Bene, più che altro, più che la mia sanità mentale, in realtà potrebbe cedere la mia voce. In quel caso ti chiedo di prendere più o meno le redini, però so che molti dei contenuti di questa sera che Paolo Amoroso normalmente ci garantisce dovranno essere più o meno ridistribuiti nell'equipaggio.
Possiamo sempre fare il dubbing, no? Tu parli e io ti leggo il labiale, faccio la tua voce con qualche istante di ritardo.
Si può fare, certo, si può fare, oppure no.
Funzionerà sicuramente.
Da Modena c'è Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, benvenuti a questa 30ª puntata di Astronauticast. Ci piacciono sempre molto le cifre tonde e come sempre vi auguro un buon ascolto di puntata.
Grazie Riccardo. Space Humor, twitter.com/spacehumor, le coordinate per trovare i suoi lavori. E un po' sotto sopra Luigi Morielli da Carmagnola.
Buonasera a tutti, abbiamo risolto il 50 Hz, ma qualche altro problema, ma per adesso, finché non lo sangue alla testa, resto così.
Dai, dovevi dire che venivi dalla stazione spaziale, Luigi, dai!
Sì, sono appeso fuori, sotto però.
Sei praticamente l'equivalente della come si dice, dell'antenna di Rapid Scat. Se cominci a girare la testa...
devo cominciare a girare però.
Esatto. Poi abbiamo anche la festa fuori da casa tua, quindi ogni tanto sentiremo della musica. Fa nulla, tanto i nostri ascoltatori sono ben abituati a problemi audio di ogni genere. La musica è quasi un miglioramento. Comunque la settimana scorsa parlavamo di come hanno fatto a lanciare LightSail non testando quella parte del software, e questa sera avete visto quello che succede quando si fa una puntata con un software non testato come il sistema Linux di Luigi. Tra l'altro direi che questa sera 3 su 4 conduttori sono Linux based. Il fatto che uno sotto sopra non perora la causa, però c'è di meglio, c'è di peggio, questo volevo dire. Non abbiamo news associative, abbiate pietà. Sono stato malato fino a tipo ieri. Non abbiamo news associative, abbiamo però qualche notizia succulenta di cui ci possiamo buttare subito. La prima è l'assegnazione a Boeing della prima missione per il trasporto di equipaggio sulla stazione spaziale. Non è una notizia che Boeing è tra le compagnie che sono... ho una gigantesca falena che mi aiuto. Ah, questo finisce negli annali, lo so. Vabbè, se riesci a fermarla, se vedete un'ombra gigantesca, sapete che sono spacciato. Dicevamo che Boeing non è una sorpresa che è una delle due società che sono già in lizza per arrivare alla stazione spaziale con le loro capsule private per il trasporto di equipaggio. Quello che invece è la notizia è che c'è già l'impegno formale di NASA per una delle missioni operative. Non è una... facciamo un passo indietro, vediamo un attimo il contesto. Sapete che dal 2006 circa gli Stati Uniti hanno fatto partire una serie di iniziative e di framework contrattuali per sviluppare le capacità di portare cargo sulla stazione spaziale prima e equipaggio dopo. Si va dal contratti COTS per lo sviluppo delle capacità, che sono poi andate a culminare nei sistemi CRS, che sono stati vinti da SpaceX e Orbital con Dragon, Falcon, Cygnus e Antares, e a seguire poi in parallelo si sono passati a sviluppare anche le capacità per portare equipaggio. Diverse società hanno partecipato a diversi stadi. Abbiamo avuto all'inizio il contratto CC Dev, dove c'erano Blue Origin, Boeing, Paragon, Sierra Nevada. Non c'era ad esempio SpaceX in questa fase, perché era già impegnato nello sviluppo della Dragon per il cargo. Ha partecipato invece con un suo progetto alle versioni successive dei contratti CC Dev 2 e CC Cup, dove alla fine delle varie fasi di selezione, dove sono stati assegnati fondi e l'accesso a conoscenze e l'utilizzo di ad esempio infrastrutture di NASA, si è arrivati alla fase in cui si è scelto chi effettivamente riceverà dei contratti di trasporto di equipaggio alla stazione spaziale, e i vincitori sono stati SpaceX e Boeing. Questa è la notizia finché vi abbiamo già dato in passato, questo è quello che sapevamo finora. La novità è che un contratto è stato firmato per la prima missione per portare equipaggio NASA a bordo. Non si tratta semplicemente di giochi fatti. Boeing con la sua capsula CST-100 deve ancora superare diverse milestone, deve essere in grado di dimostrare che la sua missione può essere svolta, ovvero quella di portare 4 astronauti NASA o di altri partner e fino a 100 kg di payload all'interno della sua capsula. Questi milestone verranno dimostrate con altri test e a culminare con dei test non abitati e un test abitato con attracco alla stazione spaziale. Quindi prima ancora di portare equipaggio NASA ci saranno altri interessanti sviluppi nello sviluppo di AST-100. Quindi sul forum qualcuno si lamentava: ma come, SpaceX ha fatto un test la settimana scorsa di abort, sono molto più avanti di Boeing, hanno preso più soldi, hanno preso meno soldi. Ci sono diversi punti di vista riguardo. Non è proprio il caso di valutare soltanto l'avanzamento dei vari programmi basandosi su quali milestone sono state raggiunte e quali no, proprio perché le milestone sono state settate nell'ambito dei programmi di sviluppo e sono diverse da compagnia a compagnia. La commissione di NASA che si occupa di valutarle ha ovviamente valutato la preparazione delle varie compagnie e le garanzie che davano, e ha messo le milestone a garanzia che gli investimenti fatti nelle varie tranche dei contratti di sviluppo siano abbiano alla fine successo nel raggiungimento degli obiettivi. Se guardiamo questo specchietto, vediamo che Boeing ha preso molti più soldi di SpaceX, ma ha anche cominciato lo sviluppo di CST-100 soltanto nel 2010, invece SpaceX l'aveva già cominciato nel 2006, quando ancora non aveva fatto un bidding ufficiale per la stazione spaziale. L'aveva fatto per la versione cargo, ma non per la versione manned. Quindi si tratta un po' di confrontare mele e pere, come si fa spesso sul forum, e si viene corretti da qualcuno un pochino più attento a questi dettagli. È una buona notizia, perché comunque si sembra che il traguardo del 2017 verrà centrato da Boeing. Boeing ha appena passato la Critical Design Review, quello che ancora manca a SpaceX, quindi probabilmente questione di tempo e SpaceX anche avrà una sua missione ufficialmente assegnata. Questo ancora non significa che Boeing sarà la prima ad arrivare sulla stazione spaziale. SpaceX potrebbe arrivarci prima con una delle due missioni di demo, anzi dovrebbe essere così, e poi le missioni ufficiali con equipaggio NASA verranno poi messe in calendario un po' più avanti. Avete qualcos'altro da aggiungere? sento il silenzio.
No, l'unica cosa è che mi viene in mente rispetto a questa notizia l'accesa discussione che era nata sul forum, proprio perché la disparità tra i tempi dei test e anche dei test stessi svolti tra SpaceX e Boeing aveva dato credito ad alcune voci che sembravano qualificare la CST-100 ancora prima che avesse passato appunto una serie di tappe che invece SpaceX si sta sottoponendo in questo momento. Alberto Zampieroni, il nostro Albiz, oltre appunto a essere il coordinatore degli articolisti, anche un attento osservatore di queste cose, ci faceva proprio notare come invece sono per natura diversi i percorsi seguiti dalle due aziende e quindi in qualche modo non c'è nessuna agevolazione o, se vogliamo dire, preferenza o sottovalutazione di quello che sono le tappe necessarie per il Boeing, che alla fine dovrà svolgere lo stesso lavoro di Dragon in versione manned. Quindi non è semplice capirlo solo perché non esiste un documento unico e organico con il quale fare il confronto tra queste due situazioni. Si tratta comunque di contratti che non abbiamo in mano, i cui dettagli spesso sono comunque coperti da accordi di riservatezza, però una cosa è chiara: ci sono alcune tappe delineate e alla fine entrambe le aziende, prima di avvicinare i loro veicoli alla stazione spaziale, dovranno ben dimostrare di essere in grado di garantire un approccio sicuro, un aggancio sicuro. Insomma, non si va così a tentativi ed errori, ma si va insomma cercando di fare le cose bene al primo colpo. Però questo era quello che volevo puntualizzare, così chiariamo, perché se è uscito sul forum in tanti pensavano in questo modo, invece non è così, insomma.
Sì, è importante però che avere il contratto firmato permette a Boeing di passare dalla progettazione all'assemblaggio, all'integrazione, al test, e quindi si apre la strada per altre milestone. Il fatto di avere la firma sul contratto abilita ad altre cose, quindi la strada è ancora lunga, è semplicemente uno formale, ed è nostro dovere riferirli e anche dargli il contesto degli eventi, perché altrimenti è un po' difficile da capire chi è in testa, come si fa, cerca di fare la gara sul forum.
Assolutamente, io penso tra l'altro che i due sistemi potranno tranquillamente essere certificati, e quello che mi fa invece pensare, lo rilancio anche per qualche commento dei nostri altri due illustri co-conduttori, è che se già l'astronautica russa versa in cattive acque, come testimoniato da una serie preoccupante di incidenti che abbiamo visto ai lanciatori principali, ma insomma, mi chiedo che effetto avrà, una volta che gli Stati Uniti introdurranno le loro capsule, l'arrivo di questi due concorrenti sul mercato e di fatto la perdita del monopolio da parte delle Soyuz, che non saranno più necessarie per lanciare gli equipaggi non russi. Queste persone, gli europei e gli americani, hanno portato un costante flusso di milioni di dollari al programma spaziale russo. Improvvisamente, con la partenza operativa dei voli di SpaceX e di Boeing, questo flusso si interromperà. Non lo so se questa cosa in termini generali è un bene o un male per il programma ISS, perché comunque di fatto, con tutti i suoi piccoli difetti che emergono, il programma spaziale russo è la seconda gamba del programma ISS.
Ma se non sbaglio si è scelto di non tagliare completamente questo scambio di equipaggi, quindi ci saranno equipaggi russi che voleranno sui sistemi commerciali americani, e ci saranno sempre astronauti americani sulle Soyuz. Si manterrà sempre l'equipaggio misto. Magari ci saranno delle missioni con maggioranza NASA, ma se anche nella notizia si dice che i requirement parlano del trasporto di 4 astronauti NASA o di partner internazionali, che non significa soltanto europei, significa anche russi.
Ma sono un po', non ho materiale per dire che non hai ragione, dico solo che di fatto viene perso un monopolio. Oggi tutto il mercato è completamente in mano alle Soyuz. Non lo so, magari sono io un po' pessimista, però mi sono forse un po' preoccupato vedendo l'andazzo dell'ultimo periodo. Magari ne avete già parlato, ma di questa cosa in generale, tra gli scandali corruzione a Plesetsk e i problemi di produzione su razzi che comunque rimangono invariati da 40 anni, quindi insomma c'è una limitata... Cioè, voglio dire, il mezzo è molto ben conosciuto, quindi si tratta sicuramente di qualche cosa che non va a livello di procedure, come avevamo analizzato sul forum. Non lo so, staremo a vedere. Sono contento se mi sbaglio, insomma.
Poi non so neanche quanto del biglietto pagato dagli Stati Uniti o dall'Europa per i seggiolini sulle Soyuz andava a finanziare il programma o semplicemente a coprire i costi. Non ho idea dei costi vivi di un lancio di una Soyuz. Probabilmente non so quanto utile facessero con un lancio.
Non lo so, però se ricordo bene, più o meno il costo di un lancio puro dello Space Shuttle era 500 milioni di dollari. Così è calcolato solo con vari ammortamenti. Mi pare di ricordare da qualche articolo che
Sì,
avevo letto tempo fa, di
quello
fatto
era, ma
pagare, staccare un assegno da 80 milioni per uno dei tre sedili vuol dire far costare un lancio Soyuz appena meno di, appena insomma. Fammi calcolare il 30% meno di un razzo di uno Space Shuttle. Mi sembra che i due mezzi siano veramente diversi da tanti punti di vista. C'è, secondo me, un buon margine di guadagno.
tra per 8,24 siamo al 50% del costo, non al 30%.
Sì, lo dico in meno. Comunque.
Sì, contando che lo shuttle portava su 7 per astronauti, i conti non sono proprio a favore della Soyuz.
Sì, e comunque stiamo ancora confrontando le mele con le pere, quindi.
No, ai fini della ISS, se parliamo puramente della missione classica di prendere un astronauta da quota Terra e portarlo a bordo della stazione. Ripeto, magari mi sbaglio, però il periodo non mi sembra dei migliori e perdere sicuramente una parte dei voli non, e quindi un certo numero di milioni di dollari non credo gli farà benissimo. Vedremo.
Sì, e poi è sempre una questione di metrica, come si alloca il costo, siccome non è non si va a pagare il biglietto come si farà in un certo senso con, ecco, oppure possiamo fare l'esempio chiaramente con i CCT Cup. Ok, a un certo punto ci saranno questi contratti che daranno un prezzo, da qualche parte ci sarà un trasferimento di soldi legati a singolo lancio, da NASA a Boeing e da NASA a SpaceX. Ma quello è il costo del lancio o bisogna anche fare, come si dice, calcolare anche tutti gli investimenti fatti nel corso dei programmi di sviluppo? E se facciamo anche il conto con gli investimenti fatti durante i programmi di sviluppo, prendiamo soltanto i soldi che sono andati alla fine a SpaceX e a Boeing, con la cosa che facevo vedere prima, oppure prendiamo quelli anche che sono andati a partecipanti che non sono poi stati selezionati? E se un domani questi qua rientrano dalla finestra con una versione successiva di questi contratti, come potrebbe succedere ad esempio a Sierra Nevada. A quel punto si rimettono a contare i soldi, è veramente complicato trovare il costo singolo di un lancio. Si possono fare delle metriche, e le metriche ovviamente sono arbitrarie.
No, sono d'accordo, la differenza è che lo shuttle era gestito in casa, qui di fatto arriva in due fatture, uno dalla RKA e uno arriverà dall'azienda che lancerà, sia SpaceX, SNC o Boeing. Vabbè, ne riparliamo quando, sicuramente sono sicuro, verranno scritti degli articoli, dei commenti quando usciranno le cifre del contratto di lancio vero e proprio, del servizio di lancio vero e proprio.
Bene,
Oh, invece passiamo da un lancio a un non rientro, a quanto pare, vero? Perché prima di passare a quella che era ufficialmente la mia notizia, volevo inserirmi con qualche cosa che ha pubblicato Alberto sul forum poco fa, perché ESA, attraverso il sito di Samantha Cristoforetti, Avamposto 42, ha segnalato la situazione di record di Samantha, che a questo punto è diventata l'astronauta ESA che ha passato più tempo in volo sulla stazione spaziale. Il record apparteneva all'astronauta Andrej Kuipers, che aveva vissuto a bordo della stazione spaziale nel 2012 per 193 giorni durante la sua missione Promise, ma ora Samantha, appunto oggi ESA ha calcolato intorno alle 17:27 ora italiana, questo record è stato superato. Quindi a tutti gli effetti possiamo dire che Samantha, per quanto concerne il tempo passato nello spazio, è il più veterano degli astronauti ESA, direi un traguardo straordinario sia personalmente che per una donna, in quanto ancora più raro visto il numero di donne che vola nel cosmo rispetto agli uomini, sono sempre un numero molto esiguo.
Già, ne parliamo poi dopo anche in Ritorno a Futura. Nel frattempo invece continuiamo con la scaletta perché il settore privato dello turismo spaziale suborbitale stende un po' a ricollare e c'è qualche dubbio riguardo a SpaceShipTwo e Virgin Galactic, vero Marco?
Ne parlavamo anche fuori onda, Mike, perché ho discusso di questa cosa con un paio di colleghi appassionati di esplorazione spaziale. In particolare, ricorderete tutti che Virgin Galactic, questa multinazionale del brand di Richard Branson, ha tra le sue varie attività anche quella del lancio di turisti spaziali a bordo dello Spaceship 2. Ovviamente il programma non è ancora partito, lo Spaceship 2 è ancora in fase di test. Sapete anche che purtroppo l'ultimo test è stato fatale per uno dei due piloti che stavano collaudando il mezzo. Ma andando con ordine, vediamo che durante una conferenza stampa che si è svolta la scorsa settimana negli Stati Uniti, il vicepresidente di Virgin Galactic, Will Pomerantz, ha dichiarato che ancora oggi, dopo ben 11 anni di sviluppo, di fatto la compagnia di Richard Branson non ha definitivamente scelto quale sarà il propulsore che spingerà lo spazioplano Spaceship Two fino a raggiungere i fatidici 100 km di quota in volo parabolico. Ecco, ricordo ai nostri ascoltatori, magari più nuovi, che non avessero mai capito bene cosa significa andare nello spazio. Da un punto di vista formale, lo spazio inizia alla quota di 100 km, non è necessario entrare in orbita, è sufficiente superare, per poter dire di essere appunto andati nello spazio, questa quota magica. E anzi, il fascino venduto insieme al prezzo del biglietto è anche quello di potersi fregiare dello stemma delle aquile che si appuntano al petto tutti coloro che hanno appunto valicato i 100 km di quota. Esattamente un anno fa Virgin Galactic aveva annunciato a sorpresa l'abbandono del propulsore ibrido a grani di gomma HTPB per passare a uno con una componente al nylon, giustificando questa scelta con migliori prestazioni perché nei primi test si era visto che era molto molto difficile raggiungere la quota di 100 km, anzi si restava ben al di sotto e quindi di fatto non si andava a mantenere la parola data ai primi turisti che avevano versato la quota di adesione. Nel 2008 il contratto per sviluppare questo Rocket Motor 2 era stato assegnato a Sierra Nevada Corporation, che intanto aveva acquistato l'azienda Space Dev, già fornitrice del motore per i voli suborbitali di Spaceship One. Parallelamente, però, il produttore del velivolo, l'azienda Scale Composites, che si era occupata fino ad allora sostanzialmente solo di design aerodinamico e si era messa a progettare e a costruire un altro motore in parallelo, e di conseguenza anche lo scafo di Spaceship Two era stato modellato per poter ospitare al suo interno entrambe le tipologie di motori, cioè quello di SNC e quello costruito in casa da Scale Composites. Il 24 maggio del 2014, dopo altri due flight test, Virgin Galactic decise di abbandonare l'utilizzo del motore di SNC e di continuare il test di volo solo utilizzando quello di Scale Composites, quindi di fatto prodotto in casa. Però nessun test era stato poi effettuato nei 5 mesi successivi. Il debutto, l'abbiamo detto, è durato solo 12 secondi di volo propulso perché il 31 ottobre del 2014, durante uno sfortunato test, lo Spaceship Two è andato in mille pezzi e naturalmente, essendo il motore a razzo l'unico componente nuovo rispetto a quelli che per tanto tempo si erano testati, tutti quanti avevano pensato che la scelta di cambiare il propulsore fosse tra le cause dell'incidente. Invece poi è emerso che probabilmente uno dei due piloti aveva erroneamente azionato il meccanismo, delle ali a bandiera, che si erano di fatto mosse e messe in posizione neutra molto prima del previsto alla velocità e alla quota sbagliate, portando alla letterale disintegrazione del veicolo. Il copilota Michael Aylesbury ha perso la vita in conseguenza di questo incidente e magari correggetemi voi amici, ma non mi risulta che siano poi stati rilasciati alcuni dettagli. Intendo dire nessun dettaglio, a parte un video iniziale rilasciato dalla Federal Aviation Agency, dove si vedeva il momento del recupero dei rottami, ma non è stato rilasciato un rapporto ufficiale. Il secondo pilota, che è stato ricoverato in ospedale, ha ripreso conoscenza, ma poi io non sono a conoscenza di eventuali interviste o di dichiarazioni pubbliche. Di sicuro la scelta di ritornare a SNC dimostra due cose. La prima, che probabilmente andiamo a giocarci un pochino di rapporti con la Scale Composites, perché queste incertezze di fatto andranno a pesare sugli investimenti che l'azienda ha fatto per lo sviluppo casalingo del suo motore. Il secondo, che è appunto quello che discutevo con alcuni colleghi, è che di fatto l'idea che Virgin Galactic dà ai suoi investitori, ai potenziali turisti, è quella di un'azienda indecisa su una componente fondamentale del suo veicolo, che è il motore a razzo. Forse il segnale sbagliato. E d'altro canto dicevamo anche che la Virgin Galactic non è un'azienda che ha come core business quello del lancio spaziale. Virgin Galactic è una multinazionale del marchio. Questo Virgin è praticamente appiccicato da su una vastissima gamma di prodotti che vanno dalle lattine di bibite fino appunto ai razzi che teoricamente dovrebbero superare i 100 km di quota. Nel caso di Spaceship Two non è ancora stato realizzato, e non è detto che a un certo punto, viste le grandi difficoltà e il continuo dilazionare nel tempo del primo volo ufficiale con turisti paganti a bordo, l'azienda non decida di buttare la spugna, o abbandonando completamente lo Spaceship Two e andando magari ad acquistare design da qualche altra azienda. Per esempio c'è la X-Core con il suo veicolo, che piano piano sta sviluppandolo sempre di più e pare con ottimi risultati, oppure potrebbe decidere di abbandonare il campo, perché a un certo punto, ripeto, se pensate a Sarah Brightman, che ha lasciato perdere di volare nello spazio di fatto a metà strada dopo aver probabilmente anticipato parecchi milioni di dollari solo perché c'è stato un piccolo incidente a una capsula cargo, cosa penserà il milionario, non necessariamente miliardario, che stava covando il sogno di portarsi a casa le alette da astronauta e che vede questi eventi in cui appunto il componente chiave non è stato ancora scelto, e soprattutto non ci sono stati altri test dopo lo sfortunato incidente, per cui non sappiamo ancora ufficialmente la causa vera e propria della distruzione dello Spaceship Two in prova lo scorso ottobre. Come diciamo sempre, è il caso di seguire l'evolversi della situazione. Sono anche curioso di sapere se voi avete qualche altra osservazione, ma non lo so, questa cosa mi lascia un pochino scettico.
La cosa positiva è che in questo settore, come in altri, c'è della concorrenza, c'è X-Core, ci sono altri player che magari sono un po' meno visibili di Virgin Galactic, anche perché hanno un comparto di marketing un po' più piccolino, che però continuano lo sviluppo.
Sì, diciamo che questo incidente è proprio capitato nel momento sbagliato e ovviamente ha tarpato le ali a tutto il progetto. Purtroppo è successo, oltretutto su un errore umano, che è la cosa che bisognerebbe riuscire a evitare il più possibile.
Ok, visto che Luigi è entrato, è difficile prenderti sul serio così, Luigi, ma proviamoci, perché ci sente in audio non sarà un problema, ma immaginatevelo, e poi sarà difficile anche se soltanto lo ascoltate. Luigi a testa in giù, andiamo.
Ho provato con delle lenti se riuscivo a capovolgermi, ma non ho trovato quelle giuste, ci vorrebbero delle lenti diverse, quindi poi magari ci provo di nuovo più tardi.
Con sottofondo musicale invece puoi raccontarci della nuova versione di HTV.
Sì, nuova versione, nuova in senso abbastanza lato, perché stiamo parlando di una versione che entrerà in operatività effettiva entro il 2020 e si prevede di appunto di attivarla con il decimo esemplare di questo veicolo cargo. Attualmente siamo quattro stati lanciati, il quinto doveva partire questo agosto, il prossimo agosto, e sostanzialmente è un'evoluzione notevole per quanto riguarda questo cargo, perché si parla di una riduzione di costi del 50%, quindi spendere 10 miliardi di yen invece che 20 che costa adesso un solo volo di questo veicolo, e una riduzione del peso a vuoto del 30%. Parte di questa riduzione verrà realizzata con la riduzione della parte esposta, perché HTV attualmente è composto da una parte pressurizzata con carico del tutto simile a quello delle Progress, a quello di quello che era la TV. E quindi una parte appunto pressurizzata che viene connessa alla stazione spaziale e gli astronauti entrano e la svuotano fisicamente loro, mentre una parte esposta, quindi un vero e proprio bagagliaio esterno, in cui vengono messi dei ricambi, delle parti che vengono poi estratte con il braccio robotico della stazione spaziale. Sostanzialmente il carico utile della capsula non varierà, quindi rimane intorno alle 6 tonnellate di payload. Un'altra modifica abbastanza macroscopica sarà il fatto che i pannelli solari, invece di essere montati sulla parte esterna del cargo, verranno montati su più classici pannelli che verranno aperti poi una volta giunto in orbita. Quindi perde un po' la sua caratteristica di non avere le ali, diciamo così, il cargo HTV, però tutte queste modifiche serviranno anche per poter prolungare, dato che già la vita della stazione spaziale dal 2020 è stata quasi certamente ormai prorogata fino al 2024 e forse anche oltre. Anche il Giappone si mette nelle condizioni di poter continuare con questi carichi di rifornimento, e appunto una riduzione dei costi di questi lanci è un aiuto importante a questa prosecuzione, perché come diceva, come era la battuta quella famosa del no bugs, no buck Rogers, e quindi i soldi diminuiscono e i voli nello spazio ovviamente devono essere ridimensionati. Purtroppo.
Sì, però è un rinnovo dell'impegno del Giappone nel programma dell'ISS, che è importante
Sì.
di questi tempi, quindi.
Quello sicuramente, infatti, il fatto di prevedere di arrivare anche all'estensione, a coprire anche l'estensione dell'uso della stazione spaziale, è ottima come notizia. Quello certo, ovviamente.
Dalla chat intanto ci segnalano anche che c'è un'intervista del pilota sopravvissuto all'incidente di Spaceship 2 sul sito della BBC. Non
What
penso.
can you actually tell us about what happened, what you saw?
Vi metteremo il link nelle note dell'episodio. Scusate se ho fatto un passo indietro. Direi che possiamo andare avanti. Ancora una notizia, quella delle cause chiarite dell'incidente al Proton. Quale? Perché ho perso un po' il conto.
L'ultimo in ordine di tempo, cioè quello occorso il 29 maggio scorso. E ricordiamo che in quell'occasione il Proton avrebbe dovuto portare in orbita un satellite per le telecomunicazioni messicano, il MexSat-1, però dopo 8 minuti circa dal lancio si è capito che qualcosa non è andato e il prezioso carico dello stadio superiore del Proton è rientrato a terra prematuramente. Indagando sulla telemetria di bordo si è scoperta la causa molto molto probabile del problema, e si tratta di un problema di progettazione e non magari costruttivo o di assemblaggio. Quindi insomma, pensate un po' voi cos'è un po' pe se è peggio avere un problema di progettazione o se è peggio magari un problema di assemblaggio. Parlo di problemi di assemblaggio perché ad esempio, sempre parlando dei lanci russi, ci eravamo già imbattuti ad esempio in accelerometri montati al contrario, quindi i razzi d'assetto interpretavano i dati in maniera errata, causando fa un fallimento abbastanza clamoroso del razzo esploso in rampa. E, No, praticamente il motore del terzo stadio, anzi in particolare la turbopompa del propulsore del terzo stadio, si è visto che il materiale con cui è fatto l'albero del rotore della turbopompa è un materiale che sotto questo tipo di sollecitazione non è l'ideale, comincia a degradarsi molto velocemente. Questo degrado porta a delle vibrazioni, naturalmente a degli sbilanciamenti dell'albero, delle vibrazioni, e le vibrazioni salendo di intensità sempre superiore portano il razzo ad andare, diciamo così, in protezione, in spegnimento automatico, e quindi a spegnere la spinta propulsiva, e quindi naturalmente il terzo stadio riprecipita. In questo caso il motore sarebbe dovuto stare acceso per circa 5-6 minuti per, insomma, arrivare al corretto inserimento in orbita, però si è spento, diciamo, un minuto prima della durata nominale del suo funzionamento. Per questo il satellite è riprecipitato a terra nelle vicinanze del lago Baikal. Lago Baikal, se seguite gli account Twitter degli astronauti a bordo della stazione spaziale, è un soggetto abbastanza fotografato. È un lago in Siberia ed è il più grande bacino di acqua dolce della Terra. Finita questa parentesi geografica, ci sono un paio di curiosità sempre riguardo a questo incidente. La prima è che un Proton a maggio del 2014 aveva avuto lo stesso identico problema e pensavano di averlo risolto, però il problema era che i sensori della telemetria non erano montati dove sono montati attualmente, quindi nella posizione in cui erano montati precedentemente, analizzando i dati, si era visto, diciamo, sì, l'arrivo di queste vibrazioni indesiderate, però erano dalla telemetria risultavano che arrivavano, cioè, di punti in bianco, quindi i tecnici avevano supposto che cioè la rottura improvvisa della turbopompa fosse dovuta a un danneggiamento di un qualche condotto di immissione del carburante, insomma un problema secondario. Invece in questo caso con i sensori posizionati nella posizione attuale hanno visto che il degrado in realtà era non era la conseguenza del problema, ma erano l'origine, perché insomma le vibrazioni prima avevano un'evoluzione da intensità minore a crescere sempre maggiore, proprio perché era l'albero motore che pian piano si degradava e non era una rottura istantanea come si pensava precedentemente. Un'altra cosa interessante, se vogliamo curiosa, è che ok, individuato il problema, dovrebbe essere anche di facile risoluzione, io lo spero tanto per, insomma, i nostri amici russi, in quanto sembra che basti cambiare il materiale con cui è fatto il rotore, banalmente, visto che è quello che comunque si degrada in maniera anomala, e quindi da questo punto di vista non ci dovrebbero essere grossi ritardi per, insomma, aggiornare tutto il motore. L'unico problema sono i ritardi dei lanci successivi del Proton, che ovviamente sono stati messi in stand-by, ed è curioso vedere che il prossimo lancio programmato, che per ovvie ragioni è stato rimandato, era quello di un satellite inglese della costellazione Inmarsat. È curioso che la Inmarsat ha già avuto in altre due occasioni dei ritardi per un fallimento del Proton precedente al loro lancio. Sono stati anche fortunati a questo punto, perché si erano imbarcati invece sul Proton che aveva fallito, avevano perso il carico, invece in questo caso hanno solamente subito un ritardo. Per quanto invece riguarda il Messico, aveva assicurato il suo carico e sembra che si prenderà un risarcimento di 390 milioni di dollari per la perdita del satellite MaxSat-1. Comunque ci sono già altri due satelliti MaxSat in orbita, lanciati con un Ariane 5, quindi facciamo il tifo per l'Europa in questo caso, quindi il sistema di telecomunicazioni che doveva garantire il MagSat in realtà non è che sia andato in stand by per aver perso questo satellite, visto che ce ne sono già altri due operativi, quindi in qualche modo insomma il Messico riesce a gestire la mancanza del terzo satellite della costellazione.
Grazie Ricky e grazie anche ai nostri articolisti. Questa volta ho tutte le notizie aperte, quindi posso fare un ringraziamento più organico. Alberto,
bravo
Zampiron,
Mike, bella idea.
Alberto Zampiron, Paolo Baldo, Simone Montrasio e ancora Alberto Zampiron. Quindi Alberto Zampiron è il caporedattore, quindi è più rappresentato in questo caso nelle notizie. No, è semplicemente un caso. Grazie a loro astronautnews.it è sempre rifornita di notizie, a volte la tempestività non è l'arma più forte, ma la completezza lo è di sicuro. Arriviamo non puntuali, ma arriviamo sempre sulle cose importanti nel panorama aerospaziale, e su forum astronautico discutiamo queste notizie. La maggior parte degli articolisti, direi la totalità scusate, degli articolisti arriva dal gruppo di utenti di forumastronautico.it, quindi è una grande famiglia. Ringraziamo anche gli utenti che lasciano dei commenti o ci fanno sapere cosa pensano degli articoli o delle nostre puntate del podcast, in qualche modo ci fanno del feedback, non capita spesso, ma quando lo fate ci fa molto piacere, e poi vi chiediamo di aiutarci. Ci sono due modi per aiutarci, come al solito. Il primo è quello di condividerci, farci conoscere ai vostri amici, metteteci su Facebook o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione, quando trovate qualcosa ovviamente che vi piace e vale la pena diffondere e condividere, e esponete accidentalmente i vostri amici all'astronautica, così che il virus si diffonda. E poi l'altro modo invece è quello di aiutarci con donazioni o diventando soci di ISA. A tal riguardo, questa sera ci siamo preparati, ho chiesto a Marco di fare l'estrazione dal database
dal bussolotto
sulla ruota di Darmstadt. Abbiamo estratto quattro donazioni. Una è una nuova iscrizione a ISA da Claudio, che ci ha anche scritto due righe che ci hanno fatto molto piacere, e gli diamo un grosso in bocca al lupo per tutto quello che riguarda la sua vita privata. Grazie Claudio, ci ha fatto piacere davvero leggere quello che hai scritto. E poi ci sono tre donazioni ricorrenti che si accendono andando su astronauticast.com nell'area donazioni. C'è la possibilità di istruire PayPal a mandarci automaticamente ogni mese, se non sbaglio ci sono ancora le opzioni da 3 e da 5 euro. Fate conto che sia praticamente un abbonamento a una rivista che vi piace, più o meno quelli sono i costi in gioco, e quello mantiene invece Astronauticast, ma non solo il podcast, anche tutta la infrastruttura di ISA. I donatori ricorrenti di questa settimana sono Gianpietro, Davide e Denis. Grazie. Non abbiamo fan mail, se non il messaggio che è arrivato insieme alla donazione alla membership di Claudio, a cui diamo ancora il benvenuto, e possiamo passare alle rubriche. La mia voce non so se reggerà questa sera. Praticamente pensavo di stare molto meglio, questo piccolo casa da sangue.
Interromperemo spesso così prendi fiato.
Grazie. Un piccolo casa sacchi, ma sono a casa da solo e è tutto il giorno che sono convinto di stare meglio, ma è tutto il giorno che non parlo con nessuno, perché non ho l'abitudine di parlare da solo, e è tutto il giorno che ho parlato al telefono un pochino con la mia ragazza dicendo sì non ti preoccupare, sto molto meglio, ma di fatto quella telefonata è stata tutta
anche normale che verso sera ci sia un po' di ricaduta tra virgolette quando hai mal di gola o roba
di questo genere. Non ho dolore, semplicemente questa è la
sì.
Va bene. Come dicevo, abbiamo un po' di rubriche, e di solito le fa Paolo Amoroso, e quindi devo anche fare tutto, devo mettere la sigla, devo parlare, è complicato ragazzi, è complicato. La prima, la rubrica più importante e più attesa, e che non accenna a smettere perché Samantha è ancora in orbita, è Ritorno a Futura.
Munich Cuba and Moscow, good morning. Expedition 42 is ready for the DCC.
Che cosa è successo sulla stazione spaziale questa settimana? Innanzitutto mi ero appuntato nessun record, perché la settimana scorsa Paolo aveva detto che il prossimo record battuto da Samantha in questa permanenza estesa in orbita sarebbe stato il 7 di giugno. In realtà è uscita questa notizia su Avamposto 42 e che dice, come diceva Marco prima, che attualmente Samantha Cristoforetti ha battuto il record della più lunga permanenza nello spazio in una sola missione per l'astronauta europeo. Per un astronauta europeo c'è Thomas Reiter con 350 giorni in due missioni separate, quello ben difficile da essere raggiunto, ma sinceramente ho perso il conto di come vengono fatti questi conteggi. Anche qui bisogna definire il problema bene prima e capire se i tempi di volo per raggiungere la stazione sono validi oppure no, cose di questo genere. Prendiamo atto del fatto che dovrebbe essere un nuovo record per Samantha. Dicevi, Riccardo?
No, sì, certamente quello che hai detto tu. Comunque dal punto di vista della singola missione, il record è stato preso da lei. Mentre, come giustamente poi mi hai anticipato, ad esempio astronauti come Reiter, che vabbè adesso non è, sta ricoprendo altre posizioni, comunque ha passato in due missioni circa 350 giorni, è ancora imbattuto e probabilmente per un po' dovrebbe succedere qualcosa di grosso per farlo battere Samantha questo record, quindi... se tutto va bene, l'abbiamo detto anche la scorsa settimana, l'altro record invece, insomma, quello un po' più prestigioso, tra virgolette, che Samantha si accinge a superare, è quello di la maggior numero di giorni nello spazio per una donna, il 7 di giugno, quindi ve lo ricorderemo puntualmente alla prossima puntata.
Sì, volevo solo aggiungere un saluto al nostro signor direttore Thomas Reiter e... Assolutamente.
Eccolo.
Volevo anche dire che il satellite Integral, per cui ho piacere di lavorare, è stato lanciato proprio a bordo di un Proton, meno male che quel giorno non ha fatto cilecca. E no, come ultima nota volevo solo far notare appunto che il nostro direttore aveva fatto due voli, quindi non sono stato esattamente preciso, ma avevo fatto cenno che si tratta di voli sulla stazione spaziale per quanto riguarda il record di Samantha, mentre Thomas Reiter mi fa un po' sorridere perché sul mio hard disk ho salvato un paio di video di lui giovanissimo che manda, sono quindi video fazzoletto, YouTube ce lo sogniamo, che manda i salutoni commosso a sua moglie mandando i bacini alla foto, sfidando lo stereotipo della persona riservata tedesca, probabilmente stando con i russi è sbracato un po' a un certo punto. Sera, signor direttore,
mettilo la prossima volta quel video,
lo prometto di farlo, lo vado a recuperare.
Bello, non ce l'ho presente, non penso di averlo mai visto. Allora, invece, andiamo a raccontare la settimana di Samantha Cristoforetti a bordo della stazione spaziale. L'avevamo lasciata la settimana scorsa con la telecronaca di Paolo Amoroso con lo spostamento del PMM. È stata completata questa attività di spostare Leonardo da una porta all'altra della stazione spaziale per prepararci proprio all'arrivo di quelle capsule private di cui parlavamo prima. Lo spostamento era già stato completato la settimana scorsa, ma giovedì scorso hanno aperto il portello, sono rientrati in Leonardo dopo lo spostamento per la prima volta e hanno dovuto riconfigurare alcune cose per fare in modo che il modulo fosse stabilmente integrato nella stazione. Questo ha dato qualche problema, perché al momento di riaprire la porta hanno dovuto configurare dei sistemi che si chiamano IMV, Intramodule Ventilation, che servono per, sono delle connessioni per fare fluire l'aria di ritorno dal modulo, in modo che tutti i moduli abbiano una distribuzione dell'ossigeno e una rimozione dell'anidride carbonica più o meno come dire, equilibrata, perché
bilanciata.
Non c'è un meccanismo come la convezione a mescolare l'aria all'interno della stazione, quindi tutto si fa con ventilazione forzata. E un posto come Leonardo, che non ha rack scientifici, non ha sistemi a bordo, ancora di più ha bisogno di una ventilazione forzata. Le porte di connessione di questi MV,
le spine, i connettori,
le spine,
i connettori,
non erano perfettamente allineati in questa porta di docking, di berthing, rispetto a quella dove era prima. E questa fa parte delle mille differenze che anche un sistema modulare come la stazione spaziale può avere. Abbiamo detto mille volte che è un problema anche semplicemente girare di 90 gradi un modulo, non spostarlo da una parte all'altra della stazione, ma semplicemente ruotarlo, a causa di tutte queste utenze, che possono essere connessioni dati o connessioni elettriche o in questo caso di ventilazione, che cambiano la posizione. Fortunatamente durante uno dei primi voli di HTV, HTV era stato attaccato a un'altra porta rispetto a quella dove attraccano adesso le capsule cargo come Cygnus, Dragon e HTV. È stato attaccato un'altra porta e c'erano delle specie di jumper, degli adattatori per ovviare a questa differenza, e quindi l'equipaggio l'ha ricercato, probabilmente coinvolgendo le persone a terra che si occupano della catalogazione dello stivaggio di tutti i componenti. L'hanno trovato in qualche cassetto sperduto e li hanno utilizzati. HTV non dovrebbe più averne bisogno, quindi la configurazione di Leonardo adesso è stabile con questi jumper. Ma questo è un memento per ricordare che non è così semplice spostare una stanza intera da una parte all'altra di casa vostra, specialmente se casa vostra è la Stazione Spaziale Internazionale. Il 28 c'è stato anche un test dei thruster della Progress, non ha coinvolto l'equipaggio in maniera particolare, però si cerca di andare un po' a trovare le cause di quel problema durante uno dei precedenti boost della stazione spaziale. Il 29 di giugno invece c'è stata una attività di manutenzione della stazione spaziale molto importante, che ha visto Samantha Cristoforetti protagonista. Si tratta del R&R, ovvero Remover and Replace, rimozione e sostituzione di una delle valvole VUV del modulo Columbus. Allora, sto diventando un po' arrugginito già sui sistemi di Columbus, ma le valvole VUV sono le valvole che regolano il percorso dell'acqua all'interno del sistema di controllo termico attivo di Columbus. Sapete che per asportare calore da payload, dai computer di bordo di Columbus e quant'altro, si utilizzano dei circuiti ad acqua. L'acqua viene fatta passare in delle piastre a contatto direttamente con l'elettronica o a contatto con le parti dei payload che generano calore, e poi viene fatta circolare all'interno di uno scambiatore termico che dà il calore all'ammoniaca, che poi viene fatta circolare nel sistema esterno di controllo termico della stazione spaziale, rigettando il calore. Ovviamente ci sono delle valvole per scegliere quanto flusso mandare al plenum, che sono tutti i payload, oppure agli scambiatori termici. Ci sono 8 valvole, se non vado errato, e dopo ormai 7 anni di Columbus qualcuna comincia a dare segni di cedimento. Una era praticamente stata bloccata completamente qualche anno fa ed è stata sostituita l'anno scorso, la VUV numero 7. Durante quell'attività si è dato anche un occhio, uno sguardo alla VUV 6, si trova in una posizione non particolarmente raggiungibile e visibile, si è dovuto inclinare un intero rack, in particolare Express Rack 3, un rack di NASA, per raggiungere questa valvola. Durante la sostituzione della 7 si è vista che la 6 era un po' corrosa e c'erano dei segni di ruggine. E durante qualche mese fa, durante un'attività di cycling, ogni sabato mattina su Columbus si aprono e si chiudono in una sequenza ben determinata tutte queste valvole per appunto tenerle mobili e non evitare che si blocchino. La VUV numero 6 non era riuscita ad aprirsi completamente. Con ripetuti comandi da terra inviati dalla postazione Stratos qui a Col Sisi, si è riusciti ad aprirla, però si è scelto di lasciarla aperta e di non effettuare più alcuna regolazione, alcun cycling, per evitare di a questo punto di danneggiare la valvola. Si è prevista l'invio di una nuova valvola che è arrivata e il 29 è stato il giorno della sostituzione. Non si tratta di un'operazione particolarmente complicata, se mi sente Samantha e probabilmente mi dirà no, era molto complicata. No, si tratta semplicemente di un'operazione molto lunga perché bisogna prima raggiungere la valvola, bisogna aspettare che a terra si riconfiguri tutto il sistema di modo che non ci siano perdite di acqua durante la rimozione, poi sostituirla e inserire quella nuova. Quella nuova ha un po', è un po' diversa, quindi c'è una procedura da seguire e poi c'è anche un aggiornamento software al software di Columbus per ad avere ad esempio nel database di bordo i set point corretti e le curve di calibrazione per avere la telemetria corretta anche della nuova valvola, che è un nuovo modello. Direi che c'è tutto per quanto riguarda VU6, che è stata sostituita con successo. Andiamo a parlare un po' di payload. Io mi perdo sempre un pochettino i dettagli dei payload perché sono un ingegnere, per me mi piace vedere che la macchina funziona e poi che ci facciano quello che ci devono fare. Samantha Cristoforetti il primo di giugno ha effettuato una sessione dell'esperimento microbiome, che consiste nel raccogliere campioni corporei, ad esempio il sudore prima e dopo degli esperimenti, ma anche l'acqua potabile all'interno del sistema della stazione e alcune superfici della stazione, suppongo per questione di campione di controllo. E questi campioni sono stati poi inseriti all'interno di Melfi, il congelatore della stazione spaziale, per un rientro in futuro. Microbiome è un esperimento che valuta l'evoluzione nel corso della missione dei microbatteri e dei microorganismi che accompagnano il corpo umano. Siamo un po' delle specie di navicelle spaziali, anche quando siamo sulla Terra, per una quantità molto diversificata di vita. Non siamo soltanto noi, ma ci sono batteri e diversi che usano il nostro corpo come ospite e ci sono diverse teorie che collegano questo microbioma al funzionamento del nostro sistema immunitario, ad esempio, e quindi è importante valutare l'andamento di questo microbioma nello spazio per, al solito, immaginare cosa potrebbe succedere all'interno del corpo umano per missioni di lunghissima durata. Il 2 di giugno invece si è occupata di all'interno del programma di Human Research Program, ovvero un programma cappello che copre diversi esperimenti sul corpo umano, alla raccolta di campioni di urina valida per una serie di esperimenti, anch'essi sono stati posti in Murphy per un rientro in futuro. Ultima attività molto importante di manutenzione invece, non payload, ma per la tutta per l'attività extraveicolare IMU 3010, che durante un test la settimana scorsa ha dato una pressione insufficiente nel sistema di raffreddamento ad acqua e il troubleshooting ha portato scusate. Il troubleshooting ha portato a trovare il colpevole in un componente chiamato fan pump separator. Pensate che è difficile mantenere la pressione in un circuito e separare l'acqua dall'aria non avendo la gravità per farlo, quindi probabilmente si utilizza una specie di centrifuga e sistemi molto complicati che stanno tutti nel PLSU, nel quello specie di zaino delle tutte le attività extraveicolari. Samantha e Terry hanno nel giorno 1 preparato tutti gli strumenti e rivisto le procedure per questa attività e il giorno 2 ancora e il giorno 3 invece qualcosa è caduto, ma sono a casa da solo, sono un
cosa
po' preoccupato.
I ladri?
Scusate se mi chiedo un attimo cosa è successo. Andrò a controllare alla fine della notizia. Questa fan pump separator è stato sostituito completamente il giorno 3. Verrà riportato a terra dalla prossima Soyuz, quindi è molto importante perché probabilmente gli esperti a terra vogliono vedere in che tipo di failure è andato a incappare per ovviamente rendere tutte per attività extraveicolari sempre più sicure. Avrete notato che ci sono stati molti danni, molti malfunzionamenti delle EMU. Non è soltanto una questione di invecchiamento delle tute, ma anche del fatto che dovuto al fatto che sono dei sistemi molto molto complessi. Chiudiamo la settimana con sempre il 3 giugno, un ultimo payload. Prima di dormire, Samantha Cristoforetti ha indossato la Wearable Monitor Vest, che è un sistema che si indossa utilizzando dei sensori messi direttamente nel tessuto dell'indumento, una specie di gilet, permette di misurare la frequenza cardiaca e il ritmo respiratorio durante l'intera notte. Non è possibile fare elettrocardiogrammi più dettagliati perché andrebbero a influenzare il sonno del membro dell'equipaggio sottoposto al test. In questo caso dovrebbe essere un po' più confortevole. Magari Samantha ci dirà se effettivamente è così. Si tratta comunque di un gilet con dei fili dentro, però magari non è così complicato dormirci se si fluttua nel proprio sacco a pelo invece che dover essere appoggiati al materasso.
Magari poi gli faranno una versione un po' più sexy, la wearable vestaglia.
E questa era Ritorno a Futura, alla scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura dello spazio di Samantha Cristoforetti. Non mi ricordo assolutamente cosa dice Paolo in chiusura.
La data e ora assoluti che ci siamo dimenticati, no, in apertura? No?
No, me la sono dimenticata. È così, quando non c'è Paolo...
C'è scritto nel Trello cosa dice, la chiusura. Ma...
Davvero?
L'avventura di Samantha continua e continueremo a raccontarla in Ritorno a Futura.
E abbiate pazienza, non si può fare tutto.
Ma dai, si scherza. Si è ragazzi.
Ok, mi prendo un po' di spazio prima delle storie di Nonno Apollo, o meglio, i nipoti di Nonno Apollo, e andiamo con la rubrica Yo Robot.
Eccoci qua, parliamo di Europa. No, non parliamo di Euro, parliamo del satellite di Giove e di una missione che la NASA per la quale la NASA ha selezionato 9 strumenti scientifici da una rosa di oltre 30 che erano stati inviati come proposte. Erano 33 proposte inviate e queste 9 sono state scelte. Per quanto riguarda questa missione, dovrà essere per ora non è ancora prevista una data di partenza precisa. Si sa che per quest'anno fiscale, per l'anno fiscale che in arrivo 2016, sono stati stanziati 30 milioni di dollari. E questa missione ha degli intenti molto, molto importanti, proprio per il fatto di raggiungere Europa, che già durante la vecchia missione, vecchia sonda Galileo, un decennio fa, aveva effettuato 11 flyby di Europa, e aveva poi coi dati anche di Hubble, sono stati visti dei geyser, sono stati visti delle emissioni di getti di vapore, di potrebbe essere acqua, soprattutto consideriamo che Europa è una delle lune ovviamente di Giove ed è delle dimensioni più o meno della nostra luna. Però ha una crosta ghiacciata, il cui spessore non è ben chiaro quanto sia questo spessore. Però si sa che quasi sicuramente al di sotto c'è un oceano salato, molto probabilmente salato, che potrebbe contenere addirittura il doppio di tutta l'acqua presente sulla Terra. Quindi è un oceano... quasi sicuramente liquido a causa delle pressioni, quindi con possibilmente con temperature che potrebbero essere accettabili dal punto di vista dello sviluppo della vita. Consideriamo che il nucleo di Europa è comunque un nucleo roccioso e quindi noi abbiamo un interno solido, questo oceano e poi uno strato di ghiaccio che lo protegge dallo spazio, e su questo ghiaccio ci sono appunto delle piccole fenditure che a quanto pare lasciano uscire questi getti di liquido. Questa missione farà in circa 3 anni di missione, effettuerà circa 45 flyby di Europa. Su a quote variabili fra 25 km e 2700 km, quindi avrà modo di studiare a fondo questo satellite, e fra questi 9 strumenti che sono stati, diciamo così, approvati per il per questa missione, ce ne sono diversi che ovviamente sfruttano tutte le attuali conoscenze, quindi la possibilità di capire quanto è spessa la crosta di ghiaccio, la composizione, poi c'è anche le fotocamere per poter riprendere la superficie ghiacciata del satellite, e radar che potranno entrare al di sotto dello strato ghiacciato e cercare di capire anche che cosa c'è all'interno di questo oceano. Oltretutto, essendoci in pratica il liquido, che questa acqua salata che viene emessa dal satellite, noi abbiamo una tenue atmosfera che è composta anche molto, sicuramente è composta anche di questi composti, e quindi dovranno essere il più possibile analizzati alla ricerca di sostanze organiche, alla ricerca di capire il più possibile appunto la composizione di questo oceano. Essendo appunto una situazione di questo tipo, sicuramente per quanto riguarda Europa ci troviamo di fronte a uno dei corpi celesti del Sistema Solare con una maggiore probabilità di avere sviluppato la vita. Però ovviamente, essendo al di sotto di questo strato di ghiaccio, è molto difficile da riuscire a capire, e oltretutto ci troviamo a distanze notevoli dalla Terra, ovviamente essendo all'orbita di Giove. Sostanzialmente poi non sto a specificare tutti i vari strumenti, però sono strumenti classici che noi troviamo sulle sonde, quindi c'è la verifica del campo magnetico, la verifica della composizione appunto sia con spettrometri che con altri sistemi radar, sistemi Doppler. Ci sono anche appunto c'è anche la possibilità di avere una mappa precisa con una notevole definizione della superficie esterna ghiacciata di Europa. È una sonda, questa sarà una sonda che sarà esclusivamente scientifica, con una fortissima propensione, diciamo, proprio a trovare il più possibile le tracce della presenza di eventuali potenziali, diciamo così, forme di vita, soprattutto potenziale ambiente favorevole alla formazione della vita. Poi certo non riuscirà a meno che non sbuchi fuori il pinguino spaziale, non riuscirà certamente a vedere direttamente le forme di vita, però si potranno avere delle grosse conferme sul fatto che questo oceano possa essere possibilmente favorevole allo sviluppo della vita. Fra l'altro, anche oltre a questi 9 strumenti, c'è anche un decimo che è in particolare uno spettrografo di massa neutrale combinato con un gas cromatografo, che è ancora da sviluppare, nel senso che si ha l'idea di cosa dovrà fare questo strumento, però non è ancora stato incluso in questo elenco, e molto probabilmente lo potrà diventare parte di questo elenco con lo sviluppo, se si riuscirà ad avere un funzionamento che poi rispecchia quello che si prevede possa fare. A quanto pare è una missione importante che potrà dare molte soddisfazioni. Speriamo che continuino i finanziamenti e che si possa poi arrivare al lancio e ad arrivare a vedere poi i risultati di questa grande missione. A te, Mike, se ce la fai, oppure...
Ce la faccio. Meno parlo e più funziona, e poi c'è il calo lentamente mentre parlo se ne va. Quindi dovrei dire meno cose possibili. C'era un altro addendum che ti avevo dato a YoRobot, perché c'era il risveglio di Light Sail. Avevamo parlato male di, del programma
Planetary Society.
Sì. La sfortuna della Planetary Society, a quanto pare, per ora sembra che si sia arrestata, perché, come avevamo detto la volta scorsa, il computer di bordo di Light Sail, che era appunto un piccolo CubeSat di 3 unità che conteneva una vela solare di 32 metri quadri, questo computer si era bloccato a causa di un banale errore di progettazione del software, che aveva saturato il buffer di trasmissione prima che potessero inviare una correzione a questo software. A quanto pare il blocco del software si è sbloccato spontaneamente, quindi è ancora da capire se è stato un raggio cosmico, se non appunto il sistema che, arrivando a un certo punto, come il PC, se uno lo lascia inchiodato, dopo un po' lui si riavvia spontaneamente, però fatto sta che sono riusciti a sbloccare la situazione, quindi a inviare il software corretto. Adesso, anche contrariamente a quello che avevo detto la settimana scorsa, domani, però intendo venerdì 5 giugno, quindi chi ascolterà dopo lo dovrebbe avere già la conferma che è successo, dicevo, venerdì 5 giugno ci sarà l'apertura effettiva della vela solare, quindi non era già stata aperta, ma eravamo ancora nella fase di preavvio di tutte le funzionalità di bordo, che è successo questo problema, e quindi speriamo che prosegua bene la missione. A questo punto era solo per dare appunto la conferma di quello che avevamo accennato l'altra volta, e che la Planetary Society questa volta, diciamo che le probabilità di un successo stanno aumentando, quindi stiamo andando bene, dai.
Good. No, mi sembra proprio di aver letto che era c'è stato un riavvio, poi quale fosse la causa non è mai chiaro, ma si ipotizza un raggio cosmico, ma non era proprio un buffer, era più che altro il file, proprio quando si scrive il file. Infatti la patch, non tanto la soluzione al problema, ma la patch era effettivamente, siccome basata su Linux, la sonda era di fare un link simbolico al nome del file, che punti a dev null, così questo file non crescerebbe mai, perché l'output del sistema di logging della telemetria finirebbe nel nulla. Però non sono riusciti a applicare neppure questo workaround, in quanto non hanno una shell aperta sul sistema Linux di bordo, non è possibile farlo. Credo che sia previsto, non riuscivo a capire se lo dicevano come una battuta oppure no, magari sono io super naiva ad esserci cascato ed era una battuta, però hanno questa connessione basata su AX25, dove si può fare traffico IP. Vabbè, stiamo entrando nel super tecnico. L'altro workaround che stanno applicando è semplicemente di riavviarla prima che il problema si verifichi, siccome, come dicevi la settimana scorsa, sanno la frequenza con cui questo file viene scritto, sanno quanto velocemente raggiunge i 32 megabyte.
Sì, sì, ogni 15 secondi scrive un pacchetto di dati,
quindi si può calcolare bene a che punto è arrivato e si può riavviarlo. Non so se riavviando cancella il file, non lo so, lo sapranno sicuramente loro che hanno le specifiche davanti.
Eh beh, sì, evidentemente sì, perché era anche una delle possibilità per poter recuperare il satellite, quindi evidentemente quando riavvia lui resetta questo file.
Luigi, non so se l'hai accennato, ma per chiudere in bellezza questa notizia volevo dire che, complice a una discussione che abbiamo iniziato sul forum, sono andato a dare un'occhiata sul sito di Light Sail, e il budget fino ad oggi speso è più o meno di 5 milioni di dollari, se consideriamo esattamente quante...
Sì. Avevo detto $1,200,000 a carico della Planetary Society, e il resto fino a 5,45 l'ha messo la NASA per aiutarli.
Magari un giorno anche, magari un giorno riusciremo a fare la stessa cosa, raccogliere €1,000,000 tra i nostri iscritti e lanciare, che ne so, Eurosail o qualunque cosa sarà, non lo so, comunque tanto Isa di Isasail. Dobbiamo venirne fuori con uno dei nostri acronimi, ma non inizia per Astro. Ora astronauti, astronauti sale, tech copyright.
Astronauti sale.
Astronauti sale, esatto. No, era una battuta, però tanto di cappello alla Planetary, insomma, di fatto è una associazione senza fine di lucro che vuole stimolare la divulgazione e la conoscenza dell'esplorazione spaziale, quindi più o meno siamo sullo stesso
Sì,
piano.
infatti era per quello che ne avevo parlato anche la volta scorsa, perché mi sembrava una cosa molto particolare il fatto che appunto un'associazione senza scopo di lucro fosse riuscita a mettere insieme una missione così, non è male.
Ma dall'altra parte bisogna trovare i contatti giusti, l'occasione giusta e avere tutto pronto al momento giusto, e a volte si fanno degli affari non da poco.
Noi
Chissà
fino a
che.
40.000 metri quasi ci siamo arrivati, dai. Più su, qui ci vorrà un po' di più.
Già. E tra l'altro ci
Beh,
siamo
no,
anche trovati.
aspetta. Sulla stazione siamo arrivati con la maglietta anche, comunque, e non solo.
Senza vela.
Giusto, giusto. Dobbiamo
Senza
provare.
vela. Abbiamo avuto
Sì,
un socio là che sta superando il record.
dobbiamo. Se la strappa e la cuce un po', potrebbe diventare una vela, ma non del tipo che abbiamo in mente noi. E al massimo possiamo chiedere a Samantha di riavviarla se si blocca, ma la maglietta non dovrebbe avere nessun bug. Scusate, possiamo proseguire con le storie di Nonno Apollo, in questo caso i nipoti di Nonno Apollo. Non mi ricordo mai qual è il titolo ufficiale della versione non ufficiale di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Se potessimo viaggiare nel tempo e trovarci ad ascoltare discorsi che si facevano in un centro di ricerca all'inizio del secolo scorso o anche prima, potremmo trovare qualcuno che parla di computer. E allora saremmo un attimo colti alla sprovvista, perché è molto prima dell'invenzione del primo computer elettronico. Se facessi la traduzione di quel termine, come dovrei fare per parlare italiano correttamente, dovrei dire calcolatrici e dovrei dargli un genere e capire probabilmente dove voglio arrivare. Ne abbiamo parlato forse in passato di questa cosa che le donne venivano relegate a compiti di calcolo all'interno di, ad esempio, centri di ricerca di astronomia o anche, ad esempio, nel progetto Manhattan che portò alla realizzazione della bomba atomica. Si parlava proprio di calcolatrici. Ma erano persone dedicate all'esecuzione di compiti, tipicamente donne. Tuttavia, le problematiche legate all'accesso delle donne alle materie scientifiche e all'informatica erano diverse una volta rispetto a quelle che abbiamo oggi, ma dovendo trovare una eccezione a questa regola, dovremmo guardare alla prima volta in cui il software ha realmente ha avuto la responsabilità di gestire componenti mission critical e prendere decisioni in tempo reali all'interno di una missione. E sto parlando del programma Apollo. Mai prima di Apollo il software aveva avuto un ruolo così centrale. A capo della divisione software di Apollo c'era Margaret Hamilton. Margaret Hamilton nasce nel 1936 in Indiana. Prima si diploma presso la Hancock High School, poi si laurea in matematica con un minor in filosofia, che sarà importante per la sua formazione mentale, a mio parere, nell'Università del Michigan e poi un bachelor, sempre in matematica, presso l'Earlham College nel 1958. A quel punto aspetta che il marito compia anche lui i suoi studi universitari. Non conosco l'età del marito, ma probabilmente era più veloce di lui, perché in soli 4 anni prende due diverse lauree. E nell'attesa lavora come insegnante di matematica e di francese, sempre in Indiana. Si trasferisce successivamente a Boston con l'intenzione di svolgere un dottorato di matematica astratta. Non ha per nulla nella testa l'informatica e lo spazio. Invece si trova, nell'attesa di avere questo posto per un dottorato, a lavorare presso l'MIT allo sviluppo di un software per le previsioni del tempo. All'epoca il software e i computer erano non erano considerati discipline a sé stanti, semplicemente si progettavano computer e si scriveva software all'interno di progetti senza riconoscere l'importanza del software come disciplina a sé stante. Quindi lei è stata reclutata come matematica per lo sviluppo dei modelli per le previsioni del tempo, e ha cominciato a scrivere software imparandolo direttamente sul campo come si faceva allora. Decide però di rimanere all'interno di questo settore, nel settore nascente dello sviluppo software, e lavora ad esempio al progetto Sage, che sviluppava un software in grado di rilevare aerei nemici nei tracciati radar. C'era addirittura una console, si sviluppava tutto dall'hardware al software. Ho visto la foto di questa console, una curiosità è che aveva ancora un accendisigari incluso nella console, nel progetto, e un posacenere, perché d'altra parte erano gli anni 60. Nel 1965 si unisce al Charles Stark Draper Laboratory, sempre all'MIT, e all'epoca l'MIT aveva appena avuto il contratto per lavorare al progetto Apollo. Margaret arriva direttamente con il ruolo di direttrice supervisore dello sviluppo, cominciava a diventare una cosa importante. In questa posizione sviluppò per la prima volta non soltanto all'interno del progetto per Apollo, ma anche pubblicando diverse paper e altre pubblicazioni scientifiche, dei concetti cardine che sono ancora oggi i cardini dell'ingegneria del software. Di più, inventò lei stessa il concetto di ingegneria del software. Ad esempio, per la prima volta formalizzò concetti come il calcolo parallelo, lo scheduling delle priorità per sistemi multitasking, e anche cominciò a parlare di sistemi di controllo con human in the loop, che sono il modo in cui si progettano oggi ad esempio i simulatori. Dovendo trovare però un contributo iconico al lavoro di Margaret Hamilton all'interno anche del progetto Apollo, c'è un evento particolare di Apollo 11, l'errore 1201. Ne abbiamo parlato mille volte nel podcast su Forum Astronautico, è una cosa molto famosa. Per riassumere, durante le fasi finali dell'atterraggio di Eagle, gli astronauti riportarono che il computer lamentava un errore con il codice 1201. In pochissimi secondi l'informazione andò alle backroom a Houston, il team di Margaret decise, ok, si può continuare, non è un problema. Quindi gli astronauti, che avevano già probabilmente le mani sul tasto di abort della missione, continuarono e allunarono più o meno senza problemi, se escludiamo poi quel grossissimo cratere che Armstrong dovette evitare proprio all'ultimo minuto. Quindi evviva le backroom, ma non soltanto le backroom, ma anche direttamente Margaret. Perché? Che cos'era esattamente questo errore 1201? Avremo anche dato i dettagli, quindi non vorrei annoiarvi troppo, ma si trattava di un errore causato dalla procedura di preparazione dell'atterraggio sulla Luna. Durante la configurazione del LEM per l'atterraggio si lasciò l'interruttore del radar di rendezvous, che era stato utilizzato per staccarsi durante l'undocking dal modulo di comando, era stato lasciato attivo. Quando il computer di bordo, il computer del LEM, si trovava a analizzare i dati del radar di atterraggio, aveva anche queste informazioni provenienti dal radar di docking, che erano completamente inutili. Queste avrebbero consumato fino al 15% dei suoi cicli macchina, causando anche il rallentamento dei calcoli dovuti all'atterraggio. La motivazione per cui questo allarme 1201 è stato dichiarato assolutamente ininfluente dalla backroom a Houston era perché il software era non soltanto in grado di rilevare questo problema, avere troppe informazioni in grado da poter essere gestite nel poco tempo a disposizione dovute al fatto che la macchina non era molto potente, ma era in grado anche di stabilire se un'informazione era importante oppure no, grazie a questo sistema di prioritizzazione dei task. Prima di allora non c'erano praticamente computer multitasking in grado di svolgere più di un'operazione contemporaneamente o più o meno, e Margaret Hamilton, nello sviluppare i requisiti e l'architettura di questo sistema, prevede un sistema di priorità fissa. Di conseguenza, in ogni fase della missione, qualsiasi task svolto da questo computer poteva essere importante o meno importante. In quella fase, durante l'atterraggio, le informazioni provenienti dal radar di rendezvous erano assolutamente inutili e il computer le scaricava. Semplicemente si limitava a segnalare questo problema con il famoso 1201. È un po' come quando voi state giocando col computer e avete il vostro sparatutto, grafica multi plus plus plus, tutto bellissimo, e l'antivirus sotto comincia a fare una scansione e il vostro FPS scende a 2 e non funziona più niente, perché il vostro sistema non era un sistema real time. Ancora oggi, nei sistemi real time sviluppati oggi, la allocazione statica delle priorità è un punto, un caposaldo della progettazione dei sistemi real time. Quindi, grazie a Margaret Hamilton, abbiamo un sistema ancora più robusto, e Apollo 11 potette avere successo e Eagle atterrare sulla Luna. In particolare, scusate, sono un pochettino... sono ancora agitato per quando ho letto la cosa. È bellissimo perché il programma prevedeva di avere una reazione safe, quindi di sapere gestire un caso che non era contemplato dal profilo di missione. Mai durante l'atterraggio ci sarebbe stato quel radar acceso, e c'era anche una procedura che lo faceva spegnere, ma questa procedura non è stata seguita correttamente, o aveva un errore nella procedura, e questo radar è rimasto acceso, e il computer non soltanto ha gestito questa situazione non nominale, ma non soltanto si è accorto, ma è anche stato in grado di continuare senza problemi. E non è stato gestito, non è che hanno messo if il radar è on, allora ignorano. No, semplicemente l'architettura della missione faceva in modo che quei dati venissero scartati perché non prioritari. Grandissima Margaret Hamilton, che è stata responsabile non soltanto del software di Apollo, ma anche di Skylab, e ha anche contribuito ai requisiti per il programma Shuttle. In seguito è stata un'imprenditrice, ha fondato due società basate sullo sviluppo di software utilizzando questi principi che ha aiutato a definire. Successivamente l'industria ha reinventato queste cose decine di volte, ma esistevano già negli anni 60, e nel corso della sua carriera ha preso diverse onorificenze sia da parte di NASA sia da parte di altre istituzioni come le università che ha frequentato.
Ho voluto parlare
di due donne, nelle due occasioni che mi è stato dato la possibilità di sostituire Paolo, ho voluto parlare di due diverse donne nel sistema, nella storia dell'esplorazione spaziale.
Devo dire che ti viene proprio bene parlare di tutte queste ragazze, devi avere un talento naturale.
È come dottor Sacchi. Mi piacciono le radio, la volta scorsa ho parlato di una radioamatrice. Radioamatore, mi piacciono i computer, questa volta ho parlato di una computer scientist, e mi piacciono anche le donne, quindi
nulla da obiettare. Abbiamo molto in comune.
Molto bene, occhio alla scaletta. Allora proseguiamo con siamo già arrivati alla fine, abbiamo il link della settimana.
Esatto.
Vi propongo un video di NASA che ha pubblicato su YouTube proprio il 1 giugno, e in realtà forse avevamo già accennato anche noi che nel marzo del 1965 Alexei Leonov conduceva la prima attività extraveicolare, quindi siamo nel pieno del 50° anniversario della prima passeggiata extraveicolare, e NASA ha preparato questo filmato, questo mini documentario di 30 minuti molto bello, in cui si spazia questo l'argomento molto molto affascinante dell'attività extraveicolare, che ne abbiamo anche parlato nella puntata, così l'abbiamo sfiorato quando Mike insomma ha parlato anche della manutenzione dell'EMU. È uno di quegli aspetti per quanto riguarda insomma l'avventura dell'uomo nello spazio che è forse il più affascinante, il più anche coinvolgente, quando vabbè che noi siamo particolarmente nerd, allora quando c'è un'attività extraveicolare ci divertiamo a vedere le soggettive dal casco degli astronauti, ma insomma, pensare che al giorno d'oggi riusciamo a vedere queste cose a real time, vedere questi uomini che sopra le nostre teste magari stanno facendo attività di manutenzione sulla stazione spaziale, è davvero straordinario, e ci fa insomma, a me personalmente mi fa sognare, quindi è giusto che vi guardiate questo filmato in cui insomma c'è un po' di della storia di questo tipo di operazioni che sono il cuore un po' anche dell'uomo nello spazio, delle missioni dell'uomo nello spazio. C'è anche Aldrin, vedete come si sta facendo vedere Mike, quindi
lo stile di Aldrin è inconfondibile, eh? L'orologio d'oro, l'anellazzo d'oro, scusate, io purtroppo ho questa cosa molto impopolare che non riesco a sopportare, il nuovo Aldrin. Probabilmente non avrei avuto grossi problemi con l'Aldrin, se, anche se eccentrico degli anni 60, ma quello di oggi mi fa un pochettino innervosire. Va bene. L'altra link della settimana l'abbiamo promesso prima, è quello del pilota della BBC, dell'intervista alla BBC del pilota di Virgin Galactic. Con questo direi che potrebbe essere tutto. Dico bene?
Penso
Dici
proprio che tu
bene.
abbia ragione, sì. Scusa Riccardo, mi sono sovrapposto.
Un po' di lag.
Non c'è nessun problema, non c'è nessun problema. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata numero 30. Il 30 è sempre il numero in cui comincio a dire: ma questo è il record? È la stagione con più episodi? Sono quasi sicuro che c'è stato un 32, quindi dovrebbe essere intorno a lì il record. Vediamo se riusciamo a fare la puntata 31 invece l'11 di giugno, ovvero giovedì prossimo. Potrebbe.
Siamo un attimo così in attesa anche noi di sapere l'esatto giorno di rientro di Samantha, quindi siamo un attimo vincolati con quella, da quell'aspetto lì, come diceva un po' Mike, abbiamo la priorità di task sul rientro di Samantha.
Io quella sera devo dare priorità al turno di notte, mannaggia.
Ci possiamo collegare via telefono, sai, un momento di
Pronto,
iOS.
pronto!
Allora facciamo un giro di saluti e ovviamente occhio a live.astronautica.com e forumastronautica.it, le nostre pagine Facebook per vedere se effettivamente ci sarà questo rientro e se ci sarà una nostra diretta. Dipende tantissimo dall'ora e quant'altro, ma al momento non si sa nulla e comincio a pensare che non sarà tra una settimana, non si sa mai comunque. Salutiamoci prima che muoia del tutto. Da Modena, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, grazie per l'ascolto. Un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real. Ciao!
Upside down, Luigi Morielli. Sta
Stavo cercando di
provando
addressare, ma non
Space.
ci riesco. Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, da quelli di Carmagnola, hanno finito anche di fare casino in piazza.
E buon ultimo da Darmstadt, il pota Marco Zambianchi.
Un saluto a tutti, è stato bellissimo ritornare in trasmissione, ma come dicevo è una breve parentesi.
Non ti preoccupare, sei perdonato e sappiamo che tornerai con molta meno banda di adesso, ma tornerai. Cercherò io invece di fare un upgrade agli studios durante la pausa estiva. Qualcuno in chat chiedeva della pausa estiva. Agosto molto probabilmente sarà una pausa. Luglio cerchiamo di vedere fin quando riusciamo ad arrivare. Per questo parlavo di record prima, anche nel numero delle puntate per stagione. Questa stagione è stata molto buona rispetto al solito. Abbiamo coperto praticamente ogni giovedì sera. L'appuntamento allora rimane per giovedì prossimo, 11 di giugno, probabilmente con una puntata normale. Vi faremo sapere se sarà diversamente. Fino ad allora, ad Astra.